Va ora in onda Studio di X.
E ben trovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 712 di Studio di X, quello che ascolterete a partire dal fine settimana di domenica 19 febbraio, trasmissione dedicata al mondo della radio, del radioascolto internazionale, più in generale al mondo delle comunicazioni, diffusa attraverso tutte quelle che sono le metodologie di distribuzione per un programma radiofonico oggi nel 2017, quindi a partire dalle vetuste onde corte e onde medie alle ancora discretamente attuali FM, oltre che a tutte le tecnologie digitali e legate alla rete. Ci trovate un po' in tutte le salse, come ben sapete, e grazie anche questa settimana per il riscontro che ci avete dato per la trasmissione della settimana passata. Una trasmissione oggi molto triste, credo per tutti, ma per me in modo particolare. In quasi 30 anni di trasmissione dedicata al mondo della radio sono stati tanti Silent K di cui ci siamo occupati e tristemente e a cui abbiamo tristemente dedicato le trasmissioni in questione. Oggi è per me veramente dura, perché se altre volte abbiamo parlato di persone anziane o di gente portate via dalla vita da una malattia, il Silent K di oggi è assolutamente inaccettabile, sia per età che per modalità. Ne parleremo fra qualche istante. Qualcuno di voi che ci segue sui social sa benissimo di cosa stiamo parlando, a parte che è una notizia che è rimbalzata praticamente su tutti gli organi di stampa nazionali, televisioni e giornali, ma ne parleremo purtroppo fra qualche istante. Come al solito in apertura ringraziamo qualcuno degli ascoltatori che ci ha inviato rapporti d'ascolto. Lo farò molto a saltare, anche perché oggi sono tantissimi gli argomenti di cui dobbiamo occuparci, con la Radio Vaticana, l'ennesima novità su Roma in testa. Grazie a Gabriele Barbi, ci ha ascoltato sui 6070 kHz con un KPO 2100 e un filaccio tra i meli, senza balloon e senza filtri. Grazie anche a Maurizio Mascagna, lui ci ha ascoltato in onde corte in FM. Grazie a Graziano Braga, un segnale molto costante quello di domenica scorsa sui 6070 kHz con un po' di rumore. Grazie anche a Silveri Gomez, che ci ha ascoltato dalla Spagna con un SIMPO 24311 tendente al 24322 in risposta a un altro ascolto per cui gli avevo inviato la QSL elettronica con condizioni comunque assolutamente migliori. Un grazie anche a Maurizio Mascagna e a Denis Italia Victor 3 Papa Golf Quebec, perché mi hanno ascoltato alle 17 ora locale italiana della domenica pomeriggio sui 1602 kHz di Regional Radio. Denis con un SIMPO 53343. Grazie anche a Diego Cerri, che mi ha ascoltato insieme a Fabio Bolognini invece domenica sera sui 1350 di AM, tutto quattro il SIMPO per Diego, con una Mivar R41. E invece anche Fabio ci ha ascoltato con un ricevitore prestigiosissimo, addirittura un RCA Radiolette del 1931. Grazie, vi ripeto, a tutti coloro che ci hanno inviato rapporti e segnalazioni d'ascolto sui social network, via email e quant'altro. E vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodx.net, dove troverete tutte le forme di contatto per interagire con noi e per inviare i rapporti d'ascolto alle emittenti che ci ritrasmettono. Troverete l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva. E invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono tutte raggiungibili da www.bcllnews.it. ci trovate sui social con canali YouTube, con account Twitter, pagine su Google Plus e anche altri social network, ma la nostra presenza maggiore è senza dubbio quella di Facebook, dove ci trovate con le varie pagine ufficiali, quindi BCL News, Studio di X, Radio BCL News, ABC Italian Broadcasting Corporation e www.ondemediaitalia.it, pagine alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, in qualche caso anche con i relativi gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, con in testa il nostro Studio di X Radio Ascolto e Radio in TV, dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che trascorriamo settimanalmente insieme in radio, parlando sui gruppi di radio, di Radio Ascolto, ma non soltanto. E come accennavo in apertura di Silent K, in diversi decenni di trasmissione dedicata al mondo della radio e del Radio Ascolto internazionale ne abbiamo dati tanti. Quello di oggi è assolutamente inaccettabile, ancor di più per il sottoscritto, perché di due amici si trattava, per l'età chiaramente dei lavoratori in quel caso che hanno perso la vita, e per e per le situazioni che hanno portato a questa gravissima perdita. Anche i giornali nazionali ne hanno parlato, molti di voi, anche le televisioni, molti di voi probabilmente la notizia l'avranno vista, riguarda l'incidente mortale sul lavoro che c'è stato a Mazara del Vallo in settimana e che ha fatto perdere la vita a due tecnici palermitani, Vincenzo Miraglia di 33 anni con una bambina di 3 che era inizialmente gravemente ferito e che durante il trasporto in elisoccorso ha subito 3 arresti cardiaci fino ad arrivare poi praticamente cadavere all'ospedale civico di Palermo, e di Giuseppe Romeo. Giuseppe era un mio amico, era una delle persone che mi ha insegnato tantissimo in quella che è la mia professione. Voi mi sentite parlare di radio e di mondo delle comunicazioni per gioco in radio, soprattutto durante i fine settimana, ma nel mondo delle comunicazioni c'è anche la mia professione ormai da oltre 35 anni nel campo delle radio e delle televisioni private. Giuseppe era un tecnico di una preparazione straordinaria e soprattutto umanamente di una umiltà fuori dal comune, soprattutto per chi fa questo lavoro. Aveva 52 anni, per me prima ancora che un collega era un carissimo amico. Stavano lavorando per conto proprio della sua ditta, della Romeo Tele, su un traliccio della Telecom in contrada affacciata, un traliccio alto 25 metri. Improvvisamente la struttura metallica si è piegata su se stessa, schiacciando al suolo tutti e due i tecnici che erano imbracati al traliccio e lavoravano assolutamente in estrema sicurezza. Per estrarli ci sono voluti i vigili del fuoco, e quando sono riusciti a recuperarli già per Giuseppe Romeo non c'era più nulla da fare. Invece si è tentato il tutto per il più giovane, per Vincenzo Miraglia, ma non c'è stato niente da fare. Mi auguro che a questo punto la giustizia faccia il suo corso, anche se nei confronti della vita purtroppo è assolutamente relativo, perché la vita non torna. La giustizia però è assolutamente doverosa, soprattutto per le famiglie e per gli amici che piangono queste gravissime perdite. Questo appuntamento della nostra trasmissione è dedicata a Giuseppe, l'ultima cosa al mondo che mi sarei augurato di fare in radio e in televisione per chi ci vede. Fra l'altro molti di voi ci ascoltano e ci vedono su televisioni e su radio, che proprio Giuseppe, di cui proprio Giuseppe si occupava per la parte tecnica. È la triste notizia di oggi. E anche oggi notizie della Radio Vaticana e della sua evoluzione verso il digitale. Parliamo di quanto accaduto a Roma adesso, ancora una volta con un improvviso cambiamento. Il 15 febbraio ha cominciato a diffondere il programma in italiano su entrambe le frequenze FM rimaste su Roma. Accanto ai 105 anche i 103.8 adesso trasmettono lo stesso programma Radio Vaticana Italia. Vi ricordiamo che la terza frequenza qualche settimana fa, credo la seconda settimana di gennaio, è stata data in concessione al gruppo RTL per la diffusione di Radio Z all'italiana. Le lingue estere passano così tutta sulla rete DAB Vaticano. Una piccola Norvegia in mezzo alla città eterna la definisce Luigi Covisi. Un'altra scelta a freddo, proprio di tipo norvegese si direbbe, quella compiuta con scarsissima informazione. L'unica la si è trovata infatti sul sito della redazione inglese per l'Africa. Io ve ne parlerò adesso fra qualche istante per quello che riguarda le onde corte. La frequenza 103.8 segue quindi da subito lo stesso palinsesto dei 105 di Radio Vaticana Italia, in pratica due frequenze con lo stesso contenuto per migliorare la copertura su Roma, e aggiungo io non basta. Comprendiamo ora in cosa consistesse l'ampliamento dell'FM su Roma annunciato dalla segreteria per le comunicazioni quando è stata chiusa la frequenza d'onda media dei 585 kHz. Intanto si apprende che il prefetto della segreteria per la comunicazione, Monsignor Dario Edoardo Viganò, ha partecipato alla 18ª sessione del Consiglio dei Nove Cardinali che assistono il Santo Padre presentando, scrive la sala stampa vaticana, il piano per ristrutturare le frequenze radio e le nuove politiche per il mondo dei social network. Non sono però al momento stati forniti altri particolari. I programmi linguistici della Radio Vaticana, che assicuravano nella città eterna un contatto eccezionale con le comunità di turisti, pellegrini e immigrati, sui 103.8 per le lingue extraeuropee, sui 93.3 per quelle europee, rimangono solo sul DAB Plus e non certo la modalità più seguita a Roma per la radio, specialmente da parte di chi arriva da lontano. Nel palinsesto in italiano solo 3 spazi quotidiani, 8.15, 13 e 18, in inglese e francese, restano a testimoniare la presenza di lingue diverse. Tutte le altre, come dicevamo, vanno sul DAB. La piccola Norvegia lungo il Tevere prende forma, e per chi non ha una radio DAB impari l'italiano. E come vi dicevo, il comunicato lo abbiamo trovato anche noi, lo avevamo trovato addirittura prima, e adesso io invece voglio farvi un riepilogo degli orari e frequenze rimaste a destinazione Africa delle trasmissioni in onda corta e anche per il resto del mondo. Riguardano le trasmissioni in inglese che al momento dovrebbero essere diffuse fra l'1.40 e le 2 su 5.940 fino al 4 marzo e poi dal 5 al 9.515 kHz e sui 7.410, fra le 3 e le 3.20 15.470, fra le 3 e le 3.30 7.360, fra le 5 e le 5.30 9.660, fra le 6.30 e le 7 9.670, fra le 7.30 e le 7.45 sugli 15.595 kHz, in questo caso dal lunedì al sabato, fra le 9 e le 11.30 solo per eventi speciali 21.550, poi solo il venerdì fra le 11.30 e le 12 17.590 e 21.560, fra le 15.30 e le 16 9.510, 11.695 e in DRM 11.940, fra le 17.30 e le 18 9.660, 11.625 e 13.765, infine fra le 20 e le 20.30, tutti orari UTC, 9.660 e 11.625 kHz. E fra il 10 e il 13 febbraio non sono state ascoltate alcune trasmissioni in onde corte di Radio Tirana, probabilmente dovute a operazioni di manutenzione su un trasmettitore danneggiato di cui si era a conoscenza nel sito di SCIAC. Noi stiamo registrando, ve lo dico come al solito per correttezza, il 16 di nella tarda serata del 16 di febbraio. Non abbiamo avuto il tempo di effettuare altre verifiche anche purtroppo per quanto vi abbiamo già raccontato in apertura. Ci auguriamo che la situazione sia già tornata alla normalità, potrebbe assolutamente essere già avvenuto. E ci sono stati dei cambi di frequenza anche per il servizio, per l'external service di All India Radio. Questi sono alcuni monitoraggi effettuati da José Jacob. Non sono state notate in aria le trasmissioni fra l'1 e le 2 in Sindhi su 5990, quelle fra le 00.15 e le 4.30 in Urdo su 6145 e quelle in Sindhi fra le 12.30 e le 15 su 6165, così come è stata notata e riattivata la trasmissione in Nepali nel segmento 01.30 02.30 su 9800. Non è stata notata in aria la trasmissione in Tamil fra le 11.15 e le 12.15 su 9810 e quella in Telugu fra le 12.15 e le 12.45. Sono state notate invece riattivate le trasmissioni fra le 13.15 e le 14.15 in Dari 11.560, fra le 14.15 e le 15.30 in Pashtu sulla stessa frequenza 11.560 e quelle in inglese 15.30 e 15.45 e anche infine quella in Urdu su 11620 fra le 8.30 e le 11.30. E rimaniamo in casa proprio All India Radio per darvi un dettaglio di quanto vi ho già dato con numeri riguardanti frequenze orari. Quella che riguarda gli 11.560 riguarda proprio una riattivazione di una trasmissione da Bangalore con 500 kW su una frequenza non più notata da parecchi mesi in onda. Ve ne do il riepilogo a questo punto nel dettaglio. Dovrebbe essere utilizzata fra le 13.15 e le 15.30 in Dari e Pashtu più altre trasmissioni non presenti nella schedula ufficiale e poi per i 15 minuti successivi fra le 15.30 e le 15.45 con un servizio in lingua inglese. Il segnale è molto potente anche dalle nostre parti ed è stata notata nuovamente attiva, continua questo susseguirsi di attività e inattività per i 9.575 kHz di Radio Medi 1, la marocchina operante da Nador con 250 kW di potenza. Dopo qualche giorno di inattività, a partire dal 15 febbraio, è stata notata nuovamente in aria. Le trasmissioni sono previste per 24 ore per 24 ore su 24 e in alcune ore della giornata dalle nostre parti. Arriva molto molto forte. E cambi di frequenza anche per Radio New Zealand International a partire dal 15 febbraio anche queste, e adesso in onda con la trasmissione quotidiana fra le 11 e le 13 su 9700 kHz al posto degli 11610 kHz, e fra le 20 e le 20:50 del sabato su 13840 invece di 15720 kHz. Queste sono trasmissioni in AM. E adesso in onda in DRM fra le 17:45 e le 18:35 dalla domenica al venerdì su 7285 kHz, erano prima 11690, e fra le 19:51 e le 20:50 su 13840 al posto dei 15720 kHz. Queste due trasmissioni in DRM dalla domenica al venerdì. Cambio di frequenza anche per la trasmissione fra le 23 e le 03 in AM quotidiana, che era in onda su 17.675 ed è adesso in onda su 15.720 kHz. A completamento di quanto vi ho detto poc'anzi, ci sono anche altri cambi di frequenza e di postazioni per le trasmissioni di All India Radio, che sembrerebbe aver fatto insomma un po' di variazioni sia alla schedule che alle postazioni che diffondono i vari servizi, oltre ad averne cancellato alcuno. Oltre a quelli che vi ho dato poco fa, troverete un'altra serie di variazioni molto più complicate da dare in una trasmissione radiofonica sul nostro sito internet www.bcldnews.it o sul nostro blog bcldnews.blogspot.it. Vi dico soltanto che altre variazioni riguardano anche trasmissioni in russo, in inglese, in hindi, in birmano e soprattutto anche trasmissioni in DRM e non solo in AM. Molto interessante la notizia anche che ha girato in settimana e che troverete anche in questo caso in forma integrale in lingua inglese sulle nostre pagine web, quella che sembrerebbe scongiurata una chiusura nel 2017 per le trasmissioni in onda lunga su 252 kHz della radio telefissa Irean dall'Irlanda. È stata riconsiderata questa chiusura, che adesso sicuramente non dovrebbe avvenire, almeno fino al 2019, situazione tutta in divenire che seguiamo già da anni e che continueremo a fare. E invece la Svizzera molla l'FM per il digitale. Una risoluzione spontanea? Problematiche interferenziali di confine? Non sembrerebbe, ma comunque con una decisione che segue di poco l'avvio della procedura di parziale switch off dell'FM in Norvegia, che diventerà poi totale. Anche la Svizzera ha annunciato questa procedura di revisione del testo dell'ordinanza sulla radiotelevisione da parte del Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, che è il DATEC ed è l'organo competente in quel paese. Fino al 26 maggio si discute di due importanti novità. Per le radio locali che coprono gli agglomerati urbani è prevista la fine dell'attuale regime di concessione con un vincolo di programmazione. In altre parole, chi trasmette non sarà più tenuto a rispettare aree di copertura e vincoli editoriali attualmente in vigore. Così Radio Passione, il noto blog del giornalista esperto di cose radiofoniche Andrea Lavendello, al quale spesso anche Newslinet, da cui traiamo questa notizia, fa riferimento, dice che a partire dal 2020 alle emittenti radiofoniche negli agglomerati urbani non saranno più rilasciate concessioni con mandato di prestazioni e le zone di copertura in vigore sino a quel momento verranno abolite. Il cambiamento interessa le stazioni che già oggi non beneficiano dei proventi del canone di ricezione. L'introduzione delle concessioni era stata resa necessaria dalla penuria di frequenze. Con la digitalizzazione invece tale argomentazione ha però perso la sua ragion d'essere e le regioni interessate dispongono già di un'ampia offerta editoriale che non sarà compromessa dalla scomparsa della possibilità di esigere dei mandati di prestazioni. Una volta libere dai vincoli di programma, scrive Massimo Liualdi su Newslinet, finora definiti nei mandati di prestazione, le stazioni commerciali locali godranno quindi di maggiore autonomia e potranno così strutturare liberamente i propri programmi e scegliere le strategie più consone al raggiungimento del loro pubblico target. Ma quel che più conta è che dal 2019 la Svizzera intende sostituire col DAB Plus l'FM, inteso come tecnologia di radiodiffusione principale. Il passaggio definitivo al DAB Plus dovrà concludersi entro il 2024. Non è chiaro se questo comporterà la switch off di tutte le emittenti oggi operative in FM o se, come in Norvegia, resterà la possibilità di operare in analogico per le stazioni locali. Un rapporto esplicativo è disponibile sul sito, che raggiungerete dal link presente sia nella notizia su Radio Passioni che nella notizia su Newsline. E la vicenda potrebbe avere anche un impatto rilevante a riguardo del centinaio di problematiche interferenziali che sono ancora pendenti avanti agli ispettorati territoriali per Lombardia e Piemonte del Ministero dello Sviluppo Economico. Insomma, una notizia che riguarda gli ascoltatori svizzeri, ma che riguarda moltissimo anche altri operatori radiofonici italiani. Gli Stati Uniti hanno ultimato l'asta per la cessione delle frequenze nella banda 600 MHz. Noi ancora qui parliamo dei 700, la banda 600 invece è stata già assegnata in qualche modo per il passaggio dagli operatori televisivi alle telco negli Stati Uniti, e il guadagno è stato praticamente un quarto rispetto a quelle che erano le previsioni, ma l'asta dà il via però allo sviluppo del 5G. Nell'asta, che ha visto 62 partecipanti, sono stati ceduti 70 MHz di spettro per una somma complessiva di meno di 20 miliardi di dollari, estremamente al ribasso rispetto agli 86 per i 126 MHz che erano previsti dalla Commissione del Federale per le Comunicazioni. Questi soldi saranno suddivisi fra i broadcaster che hanno ceduto le frequenze, che dovrebbero prenderne cumulativamente più di 10. Circa 1,75 miliardi andranno a supportare le emittenti televisive nella migrazione, e il resto invece spetterà allo Stato. Dai numeri si evince come l'asta per le frequenze sia stata enormemente sovrastimata, ma ciò non la rende un passaggio meno cruciale, essendo avvenuta per le stesse regioni che portano l'Europa a spingere verso la liberalizzazione di quella del segmento superiore della banda dei 700 MHz. Arrivare per primi, scrive Newsline, alle reti mobili di quinta generazione, che saranno il motore del broadcasting nel prossimo futuro, ed è una notizia che arriva fra l'altro proprio mentre l'Europa deve decidere di concedere la deroga di 2 anni fino al 2022 agli stati membri proprio per la questione 700 MHz, e configura un futuro scenario estremamente probabile, oltre che preoccupante, cioè che il vecchio continente è già indietro proprio nella partita del 5G. E il fenomeno del digital divide, che è il divario esistente tra chi ha accesso alle tecnologie dell'informazione e chi invece ne è escluso in parte del tutto, è stato notevolmente ridotto. Ma preoccupante è la questione riguardante i ritardi cronici in termini di realizzazione delle infrastrutture necessarie per le comunicazioni a banda larga nelle zone a fallimento di mercato a causa di procedimenti di rilascio dei permessi da parte degli enti amministrativi troppo lunghi. Lo apprendiamo da Newsline, e oltretutto è un argomento molto importante, perché le infrastrutture sono assolutamente necessarie anche per quello che ci interessa, cioè la radio e la televisione. Il futuro è senza dubbio sull'IP, ma ci sono zone d'Italia che sono ancora fortemente penalizzate proprio dalla carenza di infrastrutture, e questo è quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti con delibera numero 21 depositata in segreteria il 30 dicembre 2016 proprio a proposito dell'attività svolta da Infratel, che è una società, una SPA, Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia, e questa attività in maniera di attuazione sul programma di investimenti per la banda larga di cui tanto abbiamo sentito parlare anche dai politici durante il periodo 2007-2015. Gli interventi sono stati caratterizzati da ritardi nella loro conclusione dovuti, secondo Infratel, a contenziosi che erano anteriori o posteriori alle gare d'appalto, non ai lavori in se stesso, o a opposizioni di privati all'esecuzione degli interventi di scavo, o ai tempi talvolta molto lunghi, come tutte le cose italiane, per il rilascio dei permessi da parte degli enti proprietari delle aree attraversate dalle opere e dei cavi dotti, e infine ad economie di spesa che hanno consentito di realizzare nuovi interventi che originariamente non erano programmati. Questo quanto si legge nel testo. I ritardi, per cui la stessa Corte dei Conti rimanda al Ministero dello Sviluppo Economico, che insieme a Invitalia, che è l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, ha istituito proprio Infratel Italia SPA, e rimanda al MISE e ad Infratel l'onere di inoltrare le opportune comunicazioni di sollecito per ottenere i permessi in tempi nettamente più veloci. La Corte inoltre aggiunge che il MISE dovrebbe fare meno ricorso alle consulenze esterne dove non strettamente necessarie, con lo scopo di ridurre i costi di funzionamento connessi agli interventi infrastrutturali in esame che pesano sul bilancio dello Stato. Tuttavia una nota positiva emerge: il digital divide infatti nell'arco di 10 anni è passato dal 15 all'1,03%, equiparandosi alla stessa percentuale presente in Europa e riducendosi di ben 13,97 punti percentuale. In realtà devo dire che malgrado questo ancora ci sono zone d'Italia che sono veramente tanto penalizzate per assenza di connessione di un certo tipo. E ovviamente non ci riferiamo alle nazionali, ancora una volta scrivono su Newsline.it, che in gran parte già presidiano la piattaforma digitale terrestre quand'anche col solo flusso audio, ma alle superstation, alle radio interregionali e alle prime radio regionali o metropolitane. Parliamo in sostanza delle 250-300 radio che contano in termini di audience e di pubblicità nazionale, che a sua volta nell'arco dello stesso periodo peserà sempre di più sui bilanci, e che hanno capito che a dover essere colonizzato non è solo il web ma anche il televisore di casa, posto che nel 70% delle abitazioni degli italiani è ormai l'unico sintonizzatore disponibile per i contenuti radiofonici, a prescindere dai PC e dai cellulari chiaramente. E quindi tutto questo ci dice che tra 2 anni la maggior parte delle emittenti radiofoniche sarà sulla TV. Fermo restando il fatto, rimane però da capire se sarà privilegiata la soluzione della cosiddetta radiovisione, cioè la traslazione del mero contenuto radiofonico in video, con corredo quindi anche di filmati, il co-branding, cioè l'abbinamento di un logo radiofonico a un contenuto che tale non è, sul modello per intenderci di Radio Italia o di Radio Capital TV o di M2O, ovvero del mero sfruttamento del MUX per trasportare il solo flusso audio. Stanti i precedenti, sembrerebbe che la soluzione premiante, almeno in termini di riscontro, identità e costi, sia quella dell'integrazione video del contenuto radio, senza passare dal solito canale collettore di video musicale appellato col nome della stazione radiofonica, mentre quella del canale audio potrebbe avere un senso in presenza di un minimo di supporto video. Il cartello, allo stato dell'assetto normativo, presenta controindicazioni formali legate al divieto di immagini fisse, sicché occorrerà munirsi di soluzioni digitali animate, un po' come vediamo quella di Radio Z già in onda. I costi sono irrisori, con l'attuale disponibilità di banda 2 mega per esempio, il taglio tipico di capacità, si possono acquistare ormai anche 5.000 euro più IVA al mese, cioè le mere spese per il funzionamento di un impianto FM su Milano, preso ad esempio in bacini di 10 milioni di abitanti, mentre la soluzione audio animata a 500 euro al mese più IVA. Quindi un altro futuro anche per le radio sulle TV. E noi siamo in conclusione, ci rimane giusto qualche istante per ricordarvi che questo era Studio di X numero 712, che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net e tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bclnews.it, che siamo poi sui social con le varie pagine ufficiali Studio di X, BCL News, Radio BCL News, ABC, Italian Broadcasting Corporation e www.ondemediaitalia.it, in qualche caso anche con gli omologhi gruppi, pagine alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, con in testa il gruppo Studio di X, Radio Ascolto in Radio in TV, dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che passiamo in radio ormai in questa ultima edizione da 712 settimane. La linea torna adesso alla normale programmazione delle emittenti che ci ritrasmettono e che ringraziamo per aver inserito all'interno del loro palinsesto Studio di X, e noi saremo qui puntuali fra 7 giorni, stesso orario, stessa frequenza. Da Roberto Scaglione a tutto, buoni ascolti e alla prossima settimana.